ha chiesto un po', che voleva sapere qualcosa un po' di più sul discorso dei corridoi umanitari. In questo momento i corridoi umanitari che sono stati aperti su due frontiere, cioè dall'Etiopia per i rifugiati eritrei, somali e sud-sudanesi, e dal Libano per i siriani. Gli enti, diciamo, che si occupano sono Caritas Italiana, con la parte del Libano, Comunità Papa Giovanni, Tavola Valdese e Comunità di Sant'Egidio, con l'Etiopia, Comunità di Sant'Egidio e Caritas Italiana. Fondamentalmente i corridori sono, c'è un accordo che viene firmato dal Ministero degli Interni italiano, da Caritas e Sant'Egidio e dal governo, che ti permette di far uscire queste persone, quindi in questo momento il governo etiopico, nel quale in questo accordo si dice che possono venire in Italia regolarmente, ok? L'ultimo protocollo, per esempio, 650 persone eritree, sud-sudanese, somale, dall'Etiopia, vulnerabili, che si trovano, che si debbano essere registrati nei campi profughi dell'Etiopia. I campi profughi dell'Etiopia ce ne sono più di 20, penso. Ce ne sono al nord, al confine con l'Eritrea, ovest, confine con il Sudan, e quelli al confine, appunto, est, o anche sul confine con la Somalia. Fondamentalmente funziona così. Le persone che scegliamo ci vengono indicate dall'agenzia dell'UNHCR dell'ONU, che è quella che si occupa dei rifugiati. Possono venirci segnalate da persone che vivono in Europa, possono venirci segnalate dal governo etiopico, possono venirci segnalate dai servizi segreti italiani, oppure noi, andando nei campi profughi, quando andiamo nei campi profughi con il permesso, facciamo dei colloqui alle persone e facciamo delle scelte, che è la cosa più difficile in assoluto, fare delle scelte. Però devi fare delle scelte, e fai delle scelte in base a un principio fondamentale, che è la vulnerabilità. Quindi bambini malati, famiglie monogenitoriali soprattutto, questi sono i due principi fondamentali per cui si basa la vulnerabilità. Dopodiché ci possono essere segnalazioni particolari, di alcuni casi particolari che ci vengono, che tu analizzi, perché l'ultima parola spetta comunque a Caritas Italiana e Sant'Egidio, non è il governo che decide sì o no, non è il governo italiano, sono questi enti che aprono il progetto, anche perché da un punto di vista economico il governo italiano non ci mette un euro. L'unica cosa che fa è che quando adesso vado giù devo andare in ambasciata italiana a Addis Abeba, mando la lista e loro mi devono far avere i visti d'ingresso delle persone che arrivano a Fiumicino. Questa è l'unica cosa che fa. Dopodiché queste persone, come funziona? Le parrocchie, le comunità, le cooperative e gli enti danno disponibilità ad accogliere queste persone. E dopodiché si cerca di fare un abbinamento in base alla tipologia di accoglienza, in base a una parrocchia decide, sarebbe più orientata perché ha un appartamento, quindi per una famiglia numerosa, si fanno queste tipologie di considerazioni. Dopodiché arriva la famiglia, arriva la persona e si fa tutto l'iter, è lo stesso identico iter di tutte le persone degli sbarchi, con l'unica differenza che i tempi sono brevissimi. Appena arrivano, in 4 mesi ottengono i documenti, ottengono lo stato di rifugiato politico. I 5 anni, tutti. Nel protocollo c'è scritto che il governo italiano agevola queste procedure, c'è una procedura agevolata per questo. Perché? Perché non c'è perché quando c'è stato scritto il protocollo, non avendo le finanze di poter gestire un'accoglienza a lungo termine, si è detto noi dobbiamo puntare sull'autonomia, e l'autonomia parte veramente nel momento in cui hai 2 documenti in mano, altrimenti con e senza documenti le persone fanno, sappiamo, cioè, è impossibile. E quindi ci si reca nei campi, si individuano le persone, poi c'è tutto un lavoro burocratico che si fa con Roma perché devono passare al settaccio dei servizi segreti, cioè non è proprio così semplice che dici ma basta il nome, sì, subito, cioè ci guardano molto bene prima di dirti questa persona sì, cioè fino adesso non c'è stato nessun problema, però giustamente prima di far entrare delle persone fanno tutti i controlli che devono fare, insomma ci sono. Però fino adesso la scelta è sul campo, è per Caritas e Sant'Egidio, insomma. Adesso non so se sono stato... Non ci può essere rifiuto, nel senso che sono persone che si trovano nei campi profughi, eh? Sì, però le persone che si trovano nei campi profughi, e che noi non abbiamo idea di, non riesco a farvi immaginare cosa sia un campo profugo, perché le persone che vivono nei campi profughi, cioè, facciamo conto che in una stanza come questa, in un campo profugo, ci possono dormire dalle 300 per 400 persone. Poi quello che ho visto è fatto tutto fatto di fango, con lamiere, bambini, donne, tutti insieme. Loro sono registrati e quindi poi, e fondamentalmente tu, quando li collochi, quando vedi le persone, poi cerchi di capire e valuti. Però loro fanno la commissione e comunque loro hanno tutti già, essendo diciamo stati nel campo profughi, più una formalità che altro, diciamo. Fino adesso è stata così, poi no, mi auguro e spero che non cambino le cose, ecco. Bella domanda. Per fortuna non lo sono, no. Se tu fossi il Ministero dell'Interno cosa faresti? Beh, la prima cosa che farei è riaprirei la relocation, che è un po' la stessa cosa dei corridoi umanitari, che esiste in altri paesi, che esisteva in Italia, che in questo momento non stanno effettuando, che è una forma dove si vanno nei campi profughi, si fanno le commissioni nei campi profughi, quindi l'ente governativo, un ente commissione italiana va nel campo profughi, fa la commissione a 50-60 rifugiati, li porta in Italia già come rifugiati ed entra nel sistema dei rifugiati. Questa è una delle cose che farei. L'altra cosa che farei è sicuramente superare il discorso di Dublino, ma questo non so se la conosco il discorso di Dublino, io cercherei di superarlo. Dublino è un accordo che è stato firmato dai paesi europei, nel cui si dice che il richiedente asilo deve fare domanda di status di protezione internazionale nel primo paese di approdo. Capite bene che i primi paesi di approdo siamo noi, o la Grecia, cioè o la Spagna, ma cioè, anche ce ne sono altri, no? E secondo me questo dovremmo superarlo. L'altra cosa che farei sicuramente è che è quello di... Cioè, c'è poco da fare, questo è un fenomeno europeo e va gestito in maniera europea. Non può essere nessun paese a gestire una cosa del genere, va gestito in maniera europea, da parte di tutti gli stati europei in maniera uguale. Poi da qui a dirlo, a farlo, è molto complicato, è molto complicato. Sicuramente non farei accordi con la Libia. Io in Libia non ci sono stato. Abbiamo cercato di aprire, ci sono dei corridoi, non so se lo sapete, fanno i famosi corridoi dalla Libia, no? Ci sono stati, no? Anche a Bologna sono arrivati una ventina di minori che erano in Libia, che durante tutto il problema di guerra sono stati, il governo li ha prelevati e li ha portati, no? Li ha portati qua. Ecco, una delle cose che non farei, e come è stato fatto nei precedenti governi, è sicuramente accordi con la Libia per tenerli là, per rinchiuderli nelle prigioni. Io non auguro a nessuno tutto quello che i nostri ragazzi hanno vissuto, ci raccontano e continuano a raccontare nelle commissioni, continuano a raccontare. Poi dopodiché ci sono problemi molto, molto globali, molto grandi, cioè io quando ero in Etiopia per esempio, le persone non vengono in Italia, in Etiopia vanno nei paesi arabi. Io quando ero in Etiopia facevo con mia moglie, soprattutto seguiva mia moglie, una cooperativa di donne, no? Di prostitute per farle uscire dalla strada. A un certo punto si era aperto un canale dove lo stesso governo etiopico permetteva a tutte le donne di andare in Arabia a fare le schiave degli arabi in Yemen, a Dubai, in questi posti qua. Queste persone andavano, ma andavano tantissime, e quando tornavano distrutte psicologicamente, massacrate. non so, è un problema grandissimo, però alcune piccole cose si potrebbero fare, secondo me. Ma io credo che a Bologna, innanzitutto credo che siamo fortunati perché ci sono tanti enti, cooperative che lavorano molto bene, secondo me, personalmente. Dopodiché la nostra tipologia di realtà è sicuramente un po' diversa nella sua peculiarità. A Bologna, uguale a nostra no, però ce n'è uno uguale a Genova che abbiamo incontrato, e so che non ho visto, ce n'è una a Urbino molto simile alla nostra, proprio molto simile alla nostra, che è stata portata avanti da altre, da delle famiglie di una parrocchia che hanno formato un'associazione, hanno portato avanti una cosa simile, soprattutto sui corridoi umanitari. Però ce ne sono, secondo me non si conoscono, ma no, ci sono tante belle realtà dell'accoglienza. A Bologna, secondo me, ci sono realtà, ci sono vari tipi di realtà di accoglienza, ognuna con la sua specificità. Noi siamo specifici perché abbiamo il nostro carisma e portiamo le nostre cose, però ce ne sono. Uguale alla nostra, no, che io che abbia incontrato a Bologna, però ce ne sono tante altre, anche molto, molto valide, credo, e che a volte che non si conoscono. Io stesso non le conosco, molte. Entrando un po' più in contatto magari in questo mondo nell'ultimo anno, mi sono reso conto che comunque c'è tanta gente che per fortuna si spende per l'accoglienza e che cerca, no, di fare qualcosa, assolutamente. Assolutamente sarebbe utile, questo qui è assolutamente utile, questo sì. È che si fa fatica. Ma si fa fatica perché a volte uno magari guarda più il sorticello, fa fatica perché tante le cose, quando in realtà sono assolutamente d'accordo che ci vorrebbe che tutti noi ci conoscessimo, ci mettessimo un po' a confronto per prendere le cose positive l'uno dall'altro. Questo farebbe assolutamente bene, questo ne sono convinto. In questo momento non c'è, magari nel futuro si potrebbe creare.
Però ad esempio della suddetta questo
alcuni dicono che ci vogliono, lo vorrebbero fare, non lo so.
In Germania?
Sì, secondo me sì. Aiutare, certo.
Sì.
Certo. Anche virtuose per poterle cambiare? Assolutamente sì. Assolutamente, credo di sì. Gli appartamenti è un problema grandissimo, credo che conoscono tutti a Bologna. Il problema per gli studenti universitari, gli stranieri, non ne parliamo. Li abbiamo trovati fondamentalmente noi grazie magari a qualche congregazione che ce lo dà, magari grazie a un amico che magari te lo dà e quant'altro, e soprattutto al fatto che tu ti fai da garante. Noi facendo in questa maniera qua, noi facciamo dei contratti di locazione intestati a noi con la possibilità di sublocare l'appartamento. Noi vediamo, abbiamo incontrato un proprietario che con questa formula ha accettato. Dopodiché bisogna stare molto attento e anche, non so, noi abbiamo tanti ragazzi, ma non creare neanche dei ghetti, cioè se ho un appartamento da 4 persone devo stare molto attento a non metterci 4 migranti, perché poi secondo me non fa bene a nessuno, neanche a loro stessi, ma a tutto il circondario. E quindi stiamo cercando di portare avanti la politica, visto che ce n'è bisogno, di universitari con qualche rifugiato. Laddove c'è una famiglia invece, chiaramente un appartamento per la famiglia, perché parliamo di famiglie abbastanza numerose, magari hanno 3-4 figli, ce n'è una che ne ha 4 e già l'appartamento non è grandissimo, cioè va più che bene, dignitoso. Il problema degli appartamenti c'è. Noi stiamo cercando di affrontare anche col Vescovo e con la Caritas questo problema, c'è. E qui sarebbe bello che tutte le forze sull'accoglienza si mettessero in gioco. Nel senso che noi sul discorso di un fondo a garanzia, cioè noi ci siamo resi conto di questo, non è che non te lo danno, il problema al di là della paura che te lo sfascino, ma quello puoi creare delle assicurazioni, è il fatto che loro credono che non si fidino che queste persone paghino. Allora nel momento in cui ti fai da garante tu, e quindi se lui non paga il problema è il tuo, non è il suo, questa cosa qui aiuta tantissimo. E quindi stiamo cercando di capire, di creare questo fondo, perché se poi ci fosse questo fondo a disposizione potrebbe essere uno strumento che Caritas, tante realtà, non solo la nostra, ma tante le altre realtà di cui ci sono e hanno bisogno, potrebbero usufruire mettendosi in rete di questa cosa qua. Perché il problema casa è grandissimo. però ho scoperto non perché non ce ne sono, è perché proprio non le vogliono dare. Stesso problema sugli studenti universitari. Per le bollette, grandissimo problema, perché noi una delle cose più difficili è insegnare ai ragazzi a utilizzare l'acqua, la luce, spegnere la luce, e questa è una battaglia durissima. Ma io me ne rendo conto, perché se non hai mai avuto l'acqua, non hai mai, cioè, loro hanno il concetto, ma che c'è stato anche in Etiopia, il concetto è che finché c'è la uso, se io per 2-3 giorni non gliela do, guarda che alcuni magari non mi dicono neanche niente, però se c'è, la uso a manetta, come si dice, cioè proprio. Questo è un problema, perché avendo tante persone, una struttura molto grande, dobbiamo stare attenti. Fino adesso abbiamo avuto una mano, un sostegno della diocesi, abbiamo avuto una mano anche di un'associazione che ci ha dato una mano, e cerchiamo di coprire creando progetti, creando una progettualità, anche questi costi fissi, che sono enormi. In una struttura vecchia come la nostra, il riscaldamento, all'Eremo di Lonzano c'è la neve, viene, e lì fa freddo, con dei muri alti così. E non è che possiamo, abbiamo dei bambini piccoli, abbiamo un bambino di 3 mesi, abbiamo avuto, non è che possiamo, non si è rotto il riscaldamento, no, cioè, non va bene, cioè già cercare di quanto riusciamo di fare l'accoglienza nel migliore dei modi. E fino adesso, per fortuna, trovando dei stratagemmi, chiedendo aiuto, le persone ci hanno dato una mano.
Le utenze, a chi sono intestate?
L'utenza degli appartamenti. L'utenza degli appartamenti sono intestati a noi, nel momento in cui c'è la sublocazione a loro. Io pensavo fossero le bollette sole, che sono quelle che mi preoccupano sempre di più, e comunque perché sono alte. No, però noi facciamo contratto di locazione, sublocazione, e le bollette le intestiamo a loro. A parte un appartamento su un progetto che sta iniziando adesso, dove noi facciamo pagare un tot e le bollette le intestiamo a noi. Dipende, per esempio, le famiglie le intestiamo a loro, i ragazzi no, mi sembra che sia così. È un'altra cosa, negli appartamenti cioè, non è che li diamo gratis, non ci vogliamo guadagnare. Se io spendo 800, io di 800 devo tornare, non ci devo perdere, non ci devo guadagnare, cioè l'idea è quella. Uno, perché i ragazzi devono abituarsi che se tu lavori, giustamente devi contribuire, devi dare, quindi cioè, l'aiuto è finito. Stessa cosa per le famiglie. Essendo l'appartamento lo stesso successivo, vanno in appartamento quando hanno un lavoro o quando sono già semi-autonomi, fondamentalmente. È una gara durissima. Non prendo le percentuali, ma io mi sono sempre detto, anche se fosse per uno, ne varrebbe la pena. Faccio l'esempio, noi abbiamo un ragazzo, un minorenne, 16 anni, grandissimi problemi lì, ragazzo del Ghana, in gamba, solitario, grandissimi problemi. L'Eremo di Lonzano gli ha cambiato la vita, perché è stato adottato da una di queste famiglie della domenica in famiglia. Adottato, legalmente. Per me questo è già un grandissimo risultato. Cioè, la sua vita è cambiata. Lui era un orfano, la sua vita è cambiata.
16 anni.
Sì, e secondo me questo è già un grandissimo risultato. Dopodiché io vedo che in alcuni ragazzi ci vuole più tempo entrare in contatto. Possono passare anche un anno e mezzo, non è semplice. Però quando ci entri, rimane. C'era un mio educatore che mi diceva sempre, alla fine si ricorderanno, non di tutte le volte che gli hai detto sì, ma dei no. Quando gli hai dato dei no, si ricorderanno. E io sono convinto di quella cosa lì. Tutti gli scontri che abbiamo avuto, quelle cose si ricorderanno, perché sono negli scontri educativi, nel volere proprio scontrarci, ma perché non ci capiamo, perché dobbiamo trovare una soluzione, che è lì che il ragazzo matura e capisce, secondo me. Io credo di sì. Forse ho l'utopia, forse ho, ma io credo di sì, che qualcosa passi, poi magari non per tutti, poi magari anche noi non siamo per tutti, noi proviamo a fare del nostro, però credo che qualcosa passi, sì. Noi, i nostri ragazzi che sono usciti, una volta li abbiamo richiamati tutti, abbiamo fatto una cena insieme, sono venuti tutti, cioè anche quelli che ci hanno spaccato la finestra, la porta, perché per gli scontri che abbiamo avuti. Alla fine, comunque, se vuoi bene a una persona, io sono convinto di questo, il bene passa. Poi magari non li vedi tu i frutti, non vedi tu in che maniera, ma quello passa. Io sono convinto che passi.